Va ora in onda Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. In studio Massimo Contiero.
Dostoevskij per un periodo della sua vita fu schiavo del demone del gioco. Di quei giorni c'è un riflesso nel romanzo Il giocatore. Sergei Prokofiev ne ricavò di suo pugno un libretto con lo stesso titolo in quattro atti in lingua francese, perché la prima rappresentazione di questa nuova opera lirica si ebbe al Teatro de la Monnaie di Bruxelles il 29 aprile del 1929. Alexei fa il precettore in casa di un generale e si innamora di Polina, nipote dell'ufficiale, che gli chiede di giocare alla roulette per lei. Alexei dapprima vince grandi somme, ma poi perde tutto. Lo zio generale è pieno di debiti e ha chiesto soldi ad un sedicente marchese perché vuole sposare la bella avventuriera Blanche. Spera inoltre di sanare le sue finanze riscuotendo l'eredità della ricchissima zia, di cui si aspetta da un'ora all'altra la morte. Con grande sorpresa, la vecchietta arriva invece risanata, disereda il generale e, presa dalla curiosità per il gioco, dilapida tutte le sue sostanze. Alexei crede di ottenere l'amore di Polina vincendo alla roulette, cosa che gli riesce al punto di far saltare il banco, ma inaspettatamente la donna rifiuta l'enorme somma che lui le mette a disposizione e lo lascia in preda alla disperazione. Qui Prokofiev si ferma, mentre Dostoevskij prosegue con Alexei, che, incitato da Blanche, continua a giocare fino a rovinarsi. La stesura dell'opera da parte di Prokofiev risale al 1915-16, ma nel 1929, quando il compositore ebbe occasione di metterla in scena, ridusse fortemente quella prima versione. Il linguaggio modernista di Prokofiev punta a modellare la musica sulle inflessioni delle parole russe, come aveva già fatto nell'Ottocento Mussorgsky, e come stava facendo, l'abbiamo visto, con la lingua ceca Janáček. Così Prokofiev scrive: «Considero che l'abitudine di scrivere opere su un testo in rima poggi su una assurda convenzione. La prosa di Dostoevskij possiede convinzione più di ogni versificazione». Quindi, in quest'opera non esistono arie o concertati, ma un fitto dialogo indiclamato con l'orchestra che contribuisce ad accentuare la tensione emotiva di quanto avviene in scena, mescolando fra loro cellule musicali non distanti dai leitmotiv wagneriani, per cui abbiamo il tema di Alexei, il tema della Russia, il tema della pallina, il tema della rovina. Il clima è permanentemente sovraeccitato, quasi isterico. Prokofiev era particolarmente convinto della scena nella sala da gioco e scrisse: «Mi permetto di credere che il quadro della casa da gioco sia qualcosa di assolutamente nuovo nella letteratura operistica». Sentiamo il coro dei giocatori in tripudio per Alexei, che ha vinto di 200.000 gulden e ha fatto saltare il banco. Tutti si sentono in qualche modo vendicati per le loro perdite e felici gli urlano: «Bravo!». 25 anni di distanza dalla vedova Allegra, Franz Lehár coglieva un nuovo straordinario successo il 10 ottobre 1929 al Komische Oper Berlin con l'operetta Il Paese del Sorriso, di cui aveva già presentato una prima versione al Theater an der Wien di Vienna nel 1923. Merito fu anche del protagonista, il tenore Richard Tauber, che per tutta l'esistenza collaborò con Lehár. La vicenda si svolge tra Vienna e Pechino nel 1912 per poter sfruttare l'orientalismo così di moda tra 800 e 900, e Il Paese del Sorriso è infatti la Cina. Si racconta la storia di Lisa, la figlia del conte Lichtenfeld, che si innamora di Su Chong, un principe cinese. Il padre tenta di dissuaderla facendogli presente la differenza tra le loro culture. Lisa non lo ascolta e segue il principe in Cina, dove però emergono tutte le difficoltà della convivenza. Allora Lisa cerca consolazione in un suo vecchio spasimante, il conte Gustav von Pottenstein, e Su Chong viene spinto dallo zio a seguire un'antica tradizione, quella di sposare quattro ragazze manciù. Lisa, disperata, progetta di fuggire insieme al conte. Il principe Su Chong, avvertito di questa intenzione, sventa la fuga, ma si rende conto che tra lui e Lisa il legame non ha un futuro. La lascia libera con un mesto sorriso. L'aria più famosa è quella del tenore Dein ist mein ganzes Herz, in italiano Tu che m'hai preso il cuore. La sentiamo cantare da Jonas Kaufmann.
Sonnenschein, Time!
Il naso, opera in tre atti su libretto di Evgeny Samyatin, Georgi Ionin e Alexander Price, dal racconto di Nikolai Gogol, è il capolavoro di un compositore 24enne, Dmitri Shostakovich, nato a San Pietroburgo nel 1906, destinato ad essere una delle figure dominanti della musica del XX secolo. La prima rappresentazione del naso si ebbe al Piccolo Teatro di Leningrado, nome che San Pietroburgo prese dopo la Rivoluzione d'Ottobre, il 12 gennaio 1930. Il funzionario Kovalyov si sveglia una mattina senza naso. Il suo barbiere trova il naso dentro il pane della colazione. Impaurito, lo va a gettare nel fiume Neva. Kovalyov cerca il naso dappertutto e lo incontra per la strada vestito da alto funzionario, ma lo perde tra la folla. Vengono interessati al ritrovamento polizia e giornali, ed è un bel giorno il naso è rinvenuto. Viene attentata una difficile operazione chirurgica per rimettere il naso a posto, ma non riesce. Kovalyov è in preda alla disperazione, ma una mattina si sveglia e il suo naso è ritornato al posto giusto. Il libretto, cui mise mano anche il compositore, aggiunge episodi desunti da altre opere di Gogol, tra cui Il cappotto, Il matrimonio, Le memorie di un pazzo, Le anime morte e perfino dai fratelli Karamazov di Dostoevskij. L'umorismo grottesco di Gogol trova nella musica di Shostakovich, fatta di insolenti dissonanze e acrobazie foniche, perfetta corrispondenza. Giovane compositore, con quest'opera così irridente e anticonvenzionale, destò notevole scandalo e fu attaccato dall'Associazione Russa dei Musicisti Proletari. Fosse andato in porto il progetto originario di rappresentarla con la regia innovativa di uno sperimentatore come Meyerhold a Mosca, avrebbe trovato forse un pubblico più abituato alle novità. Nonostante il naso abbia tenuto per 16 repliche, il titolo scomparve dai teatri dell'URSS anche per la difficoltà di allestire un'opera con 70 personaggi. In patria fu nuovamente rappresentata nel 1974 grazie ad un direttore autorevole come Gennady Rodestvensky. In questo breve estratto dell'inizio è lui a dirigere l'orchestra.
Яковлевич, вечно руки воняют. Отчего ж бы им вонять? Не знаю, братец, только вонять.
Un altro segno di modernità della partitura del naso è quello di aver affidato un interludio alle sole percussioni a suono indeterminato, sezione orchestrale che nel XX secolo va sempre più assumendo importanza. Il compositore italo-franco-americano Edgar Varèse avrebbe scritto l'anno successivo, 1931, una composizione per 13 percussioni sole. Sentiamo allora l'interludio dal naso di Shostakovich.
State ascoltando Facile Ascolto, classica, lirica e operetta, a cura di Massimo Contiero.
Dall'oggi al domani, von heute auf morgen, è un'opera in un atto di Arnold Schönberg, caposcuola, come abbiamo detto più volte, dell'espressionismo musicale viennese. Ma al momento in cui va in scena per la prima volta questo titolo alla Staatliche Bühne di Francoforte, il 1 febbraio 1930, Schönberg è ormai da alcuni anni anche il compositore che ha messo a punto un nuovo metodo di composizione detto dodecafonia, una nuova grammatica basata su serie di 12 suoni che nelle sue intenzioni doveva costituire un nuovo modo di comunicare della musica che sostituiva il linguaggio della tradizione basato sulle tonalità Do maggiore, Do minore, Re maggiore, Re minore, eccetera. Questo nuovo metodo è adottato in pieno in questa partitura che, oltre a citare Wagner, fa anche il verso al jazz e alla musica leggera. Il libretto è firmato al maschile Max Blonda, ma è uno pseudonimo dietro il quale si cela la seconda moglie di Schönberg, Gertrud Kolisch, la sorella del suo allievo, il violinista a Rudolf Koelisch, fondatore di un quartetto che avrebbe diffuso la musica del maestro. Il libretto parla della fedeltà coniugale. In prime nozze Schoenberg aveva sposato Mathilde von Zemlinsky, sorella del compositore, da cui ebbe due figli. Durante l'estate del 1908 Mathilde lasciò il marito per molti mesi perché si era innamorata di un giovane pittore austriaco, Richard Goerstl, che si suicidò in novembre, dopo che Mathilde rientrò nel suo matrimonio. Nonostante questa tragedia, quest'opera, scritta più di 20 anni dopo, tratta il tema della fedeltà coniugale con un tono lieve e satirico. Rientrato a casa dopo una festa, un marito pensa alla bella amica della moglie che ha conosciuto e con lei ne decanta la bellezza e il fascino. La donna, per parte sua, ha un po' flirtato con un cantante. Emergono tra la coppia dissapori sopiti. La moglie si abbiglia e si trucca in modo provocante e lui in qualche maniera la riscopre. Ma lei non gli dà corda. Arriva la telefonata del cantante che invita la donna a raggiungerlo. Lei però rientra nei suoi panni quotidiani e quando cantante e amica della moglie arrivano, i due coniugi capiranno di aver perso ogni interesse per quei personaggi alla moda in virtù del loro amore. Sentiamo la telefonata tra la moglie e il cantante.
Und da sahen wir durch die Dir gefällt, dir berührt, dir nur, dir meine Freundin.
Ascesa e caduta della città di Mahagonni, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonni è un'opera in tre atti di Kurt Weill su testo di Bertolt Brecht, che andò in scena per la prima volta a Neues Theater di Lipsia il 9 maggio 1930. Si tratta dell'ampliamento di una prima versione in forma di Singspiel, canto e recitazione, andata in scena a Baden-Baden nel 1927. Siamo probabilmente negli Stati Uniti, che tuttavia non sono esplicitamente citati. Tre ricercati per bancarotta sono in fuga verso la Costa d'Oro quando il loro furgone si rompe. Pensano di costruire una nuova città lì dove si sono fermati e nasce così Mahagonni, dove affluiranno i cercatori d'oro. Arrivano anche sei ragazze per l'intrattenimento. Giungono inoltre quattro boscaioli che hanno scoperto l'oro in Alaska. Ben presto viene abolito ogni divieto e la gente si dà la pazza gioia. I quattro boscaioli fanno tutti una brutta fine. Al termine un incendio divora la città, che si era appena salvata dall'arrivo di un tifone che aveva deviato all'ultimo momento. Questa è la trama in estrema sintesi. Il pubblico della prima rappresentazione insorse per l'implicita critica alla società capitalistica del testo di Brecht, che non nascondeva le sue idee comuniste. I nazisti disturbarono tutte le repliche e quando presero il potere distrussero tutte le copie della partitura. Si salvò solo quella originale, che fu ritrovata solo dopo la fine della guerra. Sentiamo The Moon of Alabama, la luna dell'Alabama, scritta da Elizabeth Hauptmann, collaboratrice di Brecht per successive edizioni, interpretata dall'interprete storica Lotte Lenia, moglie di Kurt Weill.
For if we don't find the next whiskey bar,
I tell you we must die, I tell you we must die,
I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Pretty why, oh, don't ask why.
For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy,
I tell you we must die. I tell you we must die.
I tell you, I tell you, I tell you we must die. For if we don't find the next little dollar,
I tell you we must die. I tell you we must die.
I tell you, I tell you, I tell you we must die.
La musica classica, la lirica e l'operetta di facile ascolto. A cura di Massimo Contiero.
Leos Janacek morì nel 1928 e non riuscì a vedere la prima rappresentazione della sua ultima opera da una casa di morti, che avvenne postuma il 12 aprile del 1930 a Brno. Aveva egli stesso tratto il libretto dal romanzo omonimo di Fyodor Dostoevskij, nel quale il grande scrittore ricorda la sua deportazione in Siberia e i lavori forzati. Gli era stata commutata, quando era già sul patibolo, la condanna a morte per cospirazione politica. In una prigione siberiana è il detenuto politico Alexander Goryanshikov a dominare la scena per il suo tono irriverente e i suoi propositi di evasione. Egli prende a ben volere un giovane detenuto tartaro, Alyosha, cui insegna a leggere. Alyosha viene ferito in una lite con un altro prigioniero e finisce in infermeria, dove gli fa visita Goryanshikov. Nel terzo atto è un susseguirsi di racconti di prigionieri. Il comandante del carcere annuncia poi a Goryanshikov che è libero. Egli allora saluta e i forzati liberano un'aquila in cattività nel campo. È il simbolo della incomprimibile libertà dell'uomo. Janacek aveva usato nel libretto il russo, il ceco e i dialetti slavi, ma quando si trattò di mettere in scena l'opera, il regista Ziek tradusse tutto in ceco. Opera desolata e amara, ha un unico momento di sollievo quando i prigionieri, dopo il lavoro, fanno teatro, rappresentando Don Giovanni e la pantomima alla Bella Molinara. Ma da una casa di morti si può considerare un ulteriore frutto dell'angosciata stagione espressionistica. Sentiamo il preludio dell'opera. Di Ermanno Volferrari abbiamo già parlato a partire dalla sua opera verista I gioielli della Madonna. Ci siamo già imbattuti in questo autore, figlio di un pittore tedesco e di una veneziana. La sua vita si divise tra due patrie, ma è indubbio che Venezia occupasse un posto particolare nel suo cuore. E così Carlo Goldoni, l'autore il cui teatro maggiormente lo ispirava. Così, dopo Le donne curiose e I quattro rusti, gli chiese un libretto al fido Mario Ghisalberti dalla vedova Scaltra del commediografo veneziano. L'opera andò in scena per la prima volta al Teatro dell'Opera di Roma il 5 marzo 1931. Quattro gentiluomini si contendono i favori della bella vedova Rosaura, che decide di scegliere chi le dimostrerà maggior costanza. Si traveste e si rende irriconoscibile, assecondando il corteggiamento, lusingando sotto mentite spoglie i quattro spasimanti. Tra di loro si dimostrano pronti all'infedeltà. Solo il conte di Bosconero la respinge perché innamorato di Rosaura. È lui dunque il prescelto per le nuove nozze della vedova. La musica retrospettiva e nostalgica di Volferrari esprime il rimpianto per un mondo e una Venezia ormai scomparsi. Mentre l'Italia fascista e di lì a poco anche la Germania nazista respingevano i nuovi linguaggi artistici, Volferrari si trovò in sintonia con questo passatismo e dopo l'Anschluss dell'Austria da parte del Terzo Reich egli accettò la cattedra di composizione a Salisburgo. Questo tuttavia non vuol dire esplicitamente una sua adesione ad ideali perversi cui la sua indole liliale era istintivamente estranea. Il suo delicato melodismo e la sua maestria tecnica consentono ancora un ascolto di quest'opera fuori della modernità. Come servitore c'è ancora la maschera di Arlecchino. Sentiamolo interpretare da Alex Esposito.
Rosaura vi vuole un gran bene,
lo so.
Chi ha detto del mio gran albero l'ha baciato più volte e ribaciato in arca valicia, stringeva i denti per maraviglia. Bene, 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 le cantato il mio carne come un cigno e chi ha risposto eccomi qua l'epistola mio cuore preparati alle dolce
accept con mucho agradimiento el ritratto.
Che dice di ritratto?
Oh, povere Tomì, cotalura la carta del francese. Niente franchezza e spirito il che rimedierò.
Ebbene, non rispondi.
L'albero della vostra casa ritratto della vostra grandezza.
Così l'intendevo Antonio.
Il mio non ve lo posso mandar perché non l'ho.
Lei non ce l'ha. Vedete bene.
L'intendo ancor io.
Estimo mucho questa gioia preziosa che la voglio far legare in un cerchio d'oro.
Oh diavolo, in un cerchio d'oro il mio albero.
Vuoi dire cornice dorata?
per la grandezza ha toccato al petto.
Frase poetica lo porterà nel cuore o fur nel petto.
Che vuol dir lo stesso?
Per l'appunto, così l'intendevo ancor io. Addio, cavaliere, e la memoria cavaliere che promette.
Hai ragione, me ne scordavo.
Hai portato un tesoro alla mia dama. Eccoti, un tesoretto anche per te.
Chi è questo?
Una patente del mio servidor.
Ah, car maledettissimo, amisto tesoretto, così sei bulla, povero calantono di sesto, mi voglio vendicare, ma sì, che via, mi voglio vendicare. Ma vino quel francese, presto che non mi veda, che se spagnolo m'abuserà, forse che questi meritarà.
Questa parrucca però, acconciata non è come il fo. Questo riscio di qua è più lungo di quello di là. Ah, Parigi, Parigi, no, ma triste la vita così, come triste la vita così. E questi calzolai, sempre le scarpe larghe, non sanno che chi, con grazia calzato, si deve sentire sgropiato, sgropiato. Non sanno che chi, con grazia calzato, si deve sentire sgropiato. Ah, Parigi, Parigi. Come triste la vita così. Bravo, ti porti bene. Sei stato da madama.
Ci sono stato. Oh, non ci fossi stato.
Porqua.
Che bellezza. Che grazia, che occhi, che naso, che bocca, che senato!
Presentasti il ritratto?
Lo presentai, ed ella non si saziava di mirarlo e baciarlo. Cantai, 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 e ella, o cielo,
che fece Arlecchino, che fece?
Sentendomi cantare, si svenne.
La risposta?
Diavolo, lo darà s'altro.
La me la dada, ma...
Che ma?
L'ho persa.
Ah, indegno. Scenderà. Io mi pinzo con questa mia spada.
Lo vada, lo provada.
Mi dà un'altra.
A fu. Eccola qua!
Oh, chiaro! Terecchino, terepicario, delle mie pene!
E prima il desbusava!
Oh, carta dorata, lesciamo!
Radio Blu e tu vi ha presentato Facile Ascolto, classica, lirica e operetta. Ha condotto in studio Massimo Contiero.